quando il vino non bastava più, ci ha pensato l'alchimia a farci imbriacare tutti con un'efficacia per centilitro ingerito decisamente maggiore.
Wake up pills.
Wake up pills.
Radio Rockers, benvenuti a Wake Up Pills, il mix di curiosità targato Radio Rock per iniziare alla grande ogni giornata. Io sono Jacopo Morroni ed oggi allarghiamo un poco lo sguardo. Nelle scorse pillole abbiamo parlato del vino, una delle bevande alcoliche più antiche della nostra storia. Ma il mondo dell'alcol ovviamente non finisce lì. Anzi, il vino è soltanto l'inizio. Perché a un certo punto della storia l'umanità ha scoperto qualcosa di straordinario, di incredibile. Ha capito come superare i limiti stessi del metabolismo dei lieviti. Abbiamo detto nella scorsa puntata, i lieviti possono fermentare gli zuccheri in alcol, ma solo fino a raggiungere una gradazione alcolica del 12-15%, perché l'alcol è il loro prodotto di scarto e di conseguenza, sopra quella percentuale, iniziano ad autointossicarsi.
Ma noi potevamo accontentarci di bere qualcosa dai 12-15 gradi alcolici, ma che volevamo di più?
Ed è da questa scoperta che nascono i cosiddetti super alcolici, cioè tutte quelle bevande che vanno oltre la gradazione naturale di vino e birra. Ma per capire come nasce tutto questo, dobbiamo partire da una parola, anzi dalla parola, che riassume tutto questo mondo. Ovviamente il termine alcol. La parola alcol deriva da un termine arabo che, detto così, lo capisco, pare un po' un insulto, alcol.
Non dire parolacce, non chiamo la polizia!
Originariamente non indicava affatto una bevanda, indicava una polvere. Una polvere finissima che si otteneva triturando minerali, che veniva usata come cosmetico per gli occhi. Da questo singolo cosmetico, gli alchimisti medievali ereditano la parola per indicare qualsiasi sostanza estremamente purificata, estremamente raffinata. Ed è proprio nel mondo degli alchimisti arabi che nasce la tecnica che cambierà per sempre la storia delle bevande. La distillazione. La distillazione è un'idea di per sé molto semplice. Se si scalda un liquido alcolico, l'alcol evapora ad una temperatura più bassa rispetto all'acqua. Nello specifico, l'alcol etilico evapora circa a 78 gradi e mezzo centigradi, mentre l'acqua, lo sappiamo, è circa a 100. Dunque, si scalda un liquido alcolico, l'alcol evapora prima dell'acqua, si raccoglie e raffredda il vapore di alcol e si ottiene un liquido con una concentrazione di alcol molto più alta del liquido di partenza. Si prende una bevanda fermentata, vino o birra, e la si distilla per concentrare l'alcol. Ora, gli alchimisti non facevano tutto ciò per ubriacarsi, lo facevano per cercare l'essenza delle sostanze, quella che chiamavano lo spirito delle sostanze. E infatti, com'è che mia nonna ancora chiamava l'alcol? Spirito. Per gli alchimisti, distillare effettivamente un vino equivaleva a purificarne l'animo. Il liquido raccolto sarebbe stato più puro e autentico di quello scaldato. Nasce così infatti un liquido limpido, fortissimo, potentissimo, dagli effetti evidenti anche se se ne bevono pochi centilitri. Viene chiamato acqua della vita e ancora oggi lo chiamiamo così, perché acqua della vita in latino si traduce come acqua vitae. I distillati oggi sono centinaia e centinaia di varietà diverse. Fra i più famosi c'è sicuramente la vodka. La vodka nasce, è chiaro, nell'Europa orientale, soprattutto fra Polonia e Russia. È un distillato ottenuto da cereali o patate e la sua caratteristica principale è essere estremamente neutra. La vodka, a differenza di altri distillati, non ha un aroma molto forte. L'obiettivo della produzione tradizionale era quella di ottenere un alcol il più possibile pulito e puro. La cosa curiosa è che la vodka all'inizio non era considerata semplicemente una bevanda, veniva utilizzata come medicina. In alcune zone dell'Europa orientale veniva usata come disinfettante, e fino a qua ci siamo. Metodo contro il freddo, male, e persino come base per la preparazione di altri medicinali. Ancora peggio. In realtà, a dirla tutta, c'era un vago senso in quest'ultimo utilizzo, ovvero quello che molti medicinali si sciolgono meglio in alcol che in acqua.
Non che i russi, secondo me, conoscessero la chimica così bene e gli piaceva semplicemente prendere la medicina con qualcosa che nel contempo sollazzasse anche l'animo.
Un altro gigante della storia dei superalcolici ovviamente è il rum. Il rum nasce nei Caraibi nel XVII secolo in un contesto molto diverso, quello delle piantagioni di zucchero. Infatti, durante la produzione dello zucchero di canna, rimanevano enormi quantità di melassa, uno scarto della lavorazione che però era molto denso e molto zuccherino. Qualcuno scoprì che ovviamente anche la melassa, come tanti altri liquidi zuccherini, poteva fermentare e una volta fermentata poteva essere distillata. È così che nasce il rum, bevanda che diventa rapidamente simbolo di marinai, pirati e flotte coloniali.
Fatto fuoco al cibo, alle palme, al rum!
Sì, ho bruciato il rum.
Perché hai bruciato il rum?
Uno, perché è un'ignobile bevanda che muta anche il più rispettabile degli uomini in un perfetto furfante. Due, quel segnale raggiunge almeno 100 piedi e l'intera marina britannica è in giro a cercarmi. Tu non credi che ci sia una remota possibilità di essere visti?
Ma perché hai bruciato il rum?
Tra i distillati più curiosi della storia c'è poi il gin. Il gin nasce nei Paesi Bassi nel 600 come una sorta di medicina a base di ginepro. Il nome stesso deriva proprio dalla parola ginepro. Quando questo distillato arriva in Inghilterra succede qualcosa di completamente inatteso. Ovvero che gli inglesi se ne innamorano. Perché? Perché costa pochissimo farlo. Praticamente chiunque può produrlo e venderlo. E in un paese che aveva delle accise molto alte sugli alcolici, che controllava molto strettamente i birrifici, potersi fare il gin a casa diventa, come si dice oggi invece a Roma, una svolta. Una furbata, insomma. Il risultato però è una vera e propria epidemia di alcolismo che gli storici chiamano la gin craze, la follia del gin. A Londra spuntano migliaia di piccole distillerie improvvisate. Il gin è così diffuso che alcune cronache raccontano bambini che lo bevono e famiglie intere devastate dall'alcol. Il pittore William Hogarth immortala questa situazione in una famosa incisione chiamata Gin Lane, che mostra una Londra devastata dall'alcolismo. Alla fine il governo inglese è costretto ad intervenire, ma il gin sopravvive e diventa uno degli ingredienti fondamentali della cultura dei cocktail, di cui però parleremo. Accanto a questi grandi nomi, la lista di distillati potrebbe essere potenzialmente infinita. Il whisky, che per esempio nasce nelle regioni celtiche, il suo nome deriva dal celtico Wishe Beatha, che significa ancora una volta acqua della vita. Il cognac invece è un distillato di vino prodotto in una specifica regione della Francia. E poi c'è la grappa, tipicamente italiana, che nasce da un'idea molto semplice: non sprecare nulla dell'uva. Dopo aver prodotto il vino, rimangono le cosiddette vinacce, cioè bucce e semi. Distillando questo scarto del vino, le vinacce, si ottiene la grappa.
La grappa, come diceva il mio sveglio, lui diceva che parlava una medicina, che fa morire i microbi, diceva.
Ma il mondo degli alcolici non è fatto solo di distillati puri. Esiste anche una categoria molto diversa, quella dei liquori e degli amari. Qui la logica cambia. Si prende una base alcolica, spesso un distillato, e la si arricchisce con erbe, spezie, radici, frutti, scorze. Uno degli esempi più famosi è il limoncello, ottenuto mettendo in infusione le scorze di limone nell'alcol. Il risultato è un liquore aromatico, dolce, profumato. Un altro esempio è il mirto, o le bacche dell'omonima pianta mediterranea. E poi ci sono gli amari, diffusissimi soprattutto in Italia. Liquori prodotti usando erbe, radici, spezie dal sapore, per l'appunto amarognolo. La cosa affascinante è che molti di questi amari nascono nei monasteri medievali ancora una volta, perché i medici producevano preparazioni a base di erbe come rimedi digestivi e medicinali e, oltretutto, secondo me, perché avevano poco da fare. Insomma, dietro ogni bottiglia di gin, rum, vodka, ci sono storie lunghissime che incrociano parti diverse del mondo per finire nel vostro bicchiere. Una storia che parte dagli alchimisti medievali, passa per le piantagioni coloniali d'oltreoceano, attraversa monasteri e farmacie, fino ad arrivare dietro i banconi dei bar. Ed è lì che accadrà qualcosa di curioso. Perché a un certo punto a qualcuno verrà l'idea, o forse qualcuno avrà la necessità, di mescolare questi distillati a zucchero, agrumi, aromi, altre bevande analcoliche. Nascono così i cocktail, ma la loro vera esplosione arriverà in un momento molto peculiare della storia. Nel momento in cui gli Stati Uniti d'America si troveranno attraversati da un qualcosa di vagamente simile alla gin craze londinese. Ma la loro legislazione a riguardo sarà quanto di più sbagliato l'essere umano possa fare. Ma di questo parliamo domani, nella prossima pillola. Wake Up Pills è un podcast Radio Rock Originals, scritto e condotto da Jacopo Morroni. Il montaggio audio e il sound design sono a cura di David Guido Guerriero. Se vi è piaciuta questa puntata, fatela ascoltare un amico, commentate e seguite il nostro podcast o magari lasciateci una recensione. Segue il solito discorsetto su quanto per voi sia facile e per noi importante. Wake Up Pills. Wake up.
Wake Up Pills.